Pensieri e musica in libertà.
In studio Emanuela Spadoni.
Ciao a tutti e bentrovati nella mia rubrica Pensieri e musica in libertà. Io sono Emanuela Spadoni e oggi voglio parlarvi della nostra Costituzione, ma lo faccio essenzialmente riportando il pensiero di una grande mente della nostra storia politica e sto parlando di Piero Calamandrei. Non credo che abbia bisogno di molte presentazioni, quindi mi limito a ricordare che appunto nei primi decenni del 1900 Calamandrei fu un grande giurista, un grande politico, un letterato, ma soprattutto fu un membro della Consulta Nazionale. Fece parte dell'Assemblea Costituente e della Commissione dei 75 che appunto era stata incaricata di redigere il testo della nostra Costituzione della Repubblica. Bene, nella nostra Costituzione credo che l'articolo più importante, il più impegnativo, sia l'articolo 3. Che cosa dice? Leggo testualmente: è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che lo Stato dovrebbe dare lavoro a tutti, dovrebbe dare una giusta retribuzione a tutti, dovrebbe dare la scuola a tutti, insomma dovrebbe dare a tutti dignità di uomini. Soltanto se accade questo potrà essere rispettato anche l'articolo 1 della Costituzione, quello famoso dove si dice che la nostra Repubblica Democratica è fondata sul lavoro. Infatti pensateci, se non si può lavorare, se non si può studiare, trarre mezzi di sostentamento dignitoso dal proprio lavoro, ma non si può nemmeno parlare di democrazia. Se non c'è questa eguaglianza di fatto e c'è soltanto quella teorica, quella scritta sulla legge ma non applicata, beh, sarà teoria anche la democrazia e quindi non sarà vero che ogni cittadino può concorrere alla vita della società. Beh, possiamo tranquillamente affermare che la nostra Costituzione quindi è vuota, cioè è un programma teorico, è un ideale, una speranza, un impegno, è un lavoro incompiuto. È stato detto giustamente che le Costituzioni sono delle polemiche, cioè che negli articoli, che sono formulati in maniera piuttosto fredda, c'è una polemica verso il passato, cioè verso lo Stato di diritto che appunto con la nuova Costituzione si cerca di superare. Quando si parla nella Costituzione di rapporti civili e politici, quando si parla di diritti di libertà, è latente la polemica contro quella che era la situazione in Italia prima della Repubblica, quando tutte quelle libertà che appunto sono state elencate nella Costituzione erano disconosciute. È una polemica quindi contro il passato, ma nella nostra Costituzione c'è anche una polemica verso il presente, cioè contro la società di oggi. Perché? Perché quando nell'articolo 3 si legge che lo Stato deve rimuovere gli ostacoli di natura economica e sociale che impediscono l'eguaglianza, che cosa vuol dire? Vuol dire che quegli ostacoli ci sono ancora, ci sono di fatto e vanno rimossi.
Pone che alla base di questa mia nazione
Insomma, la nostra Costituzione sembra quasi esprimere un giudizio negativo contro l'ordinamento sociale attuale, perché in pratica afferma che occorrerebbe modificarlo, ma proprio servendosi dello strumento di legalità che è la Costituzione. E la nostra Costituzione non è affatto immobile, cioè non è un punto fermo, può essere interpretata in modo aperto, quindi adattata a qualsiasi periodo storico. Cioè è progressiva, mira alla trasformazione della società in cui vige. E pensateci un attimo a quante libertà noi in teoria abbiamo, libertà giuridiche, politiche, ma sono rese inutili, di fatto, dalle diseguaglianze economiche, dalla impossibilità per molti cittadini di essere delle persone, cioè di accorgersi che dentro di loro c'è una fiamma spirituale che, se fosse sviluppata in un mondo equo, potrebbe davvero contribuire al progresso della società. Ecco, la Costituzione non è come una macchina, cioè non è che una volta che l'hai messa in moto va avanti da sola. La Costituzione è un pezzo di carta, va usata, va letta, va interpretata e va soprattutto applicata. Una delle offese che si rivolgono alla Costituzione è che sembra indifferente alla politica. Pensateci un attimo a quanta gente oggi non va a votare. Di fatto il nostro governo, quello che ci sta rappresentando attualmente, è stato votato dal 30%, del 60% degli aventi diritto, quindi praticamente una maggioranza irrisoria, una minoranza soprattutto. Quindi la maggior parte di noi si lascia governare come se non fossero affari suoi. Bene, a questo proposito, la Calamandrei raccontava una storiella, quella dei due emigranti, due contadini, che attraversavano l'oceano su un'imbarcazione di fortuna. Allora, uno dei contadini dormiva nella stiva, mentre l'altro stava sul ponte. Allora, quello sul ponte si accorge che sta arrivando la burrasca, e vede le onde altissime, si spaventa, la barca beccheggia da far paura. E allora va da un marinaio e gli chiede se c'è pericolo. Il marinaio gli dice sì sì, e effettivamente se continuava in quel modo sarebbero affondati presto. E allora il contadino corre giù da quello che stava nella stiva, lo sveglia, lo avverte: guarda che la barca sta per affondare. E quello gli risponde: e che mi frega, e la barca non è mica mia. Ecco, è questa l'indifferenza alla politica. Chi sta tranquillo, magari ha uno stipendio buono, sta bello comodo, cosa gli importa di preoccuparsi della libertà che sta scomparendo? Ha altro da fare, deve godersi la sua vita comoda. Però attenzione, perché la libertà è come l'aria, ci si accorge di quanto vale quando comincia a mancare, quando si sente quel senso di asfissia, quello che praticamente ha sentito chi ha vissuto prima della Costituzione, durante il fascismo. Un'angoscia che può ripresentarsi se non si è vigili, partecipando alla politica e quindi cercando di difendersi da chi quella libertà ce la vuole togliere. La Costituzione è l'affermazione solenne della solidarietà sociale, della solidarietà umana, della nostra sorte comune, che se va a fondo per tutti. La barca affonda sia per chi sta sul ponte che per chi sta comodo nella stiva. La Costituzione è la carta della nostra libertà, della nostra dignità, e andare a votare vuol dire portare la propria opinione per contribuire a creare una comunità di uguali, di persone libere, padrone di se stesse, della propria patria, della propria terra. Vuol dire disporre noi delle nostre sorti, delle sorti della nostra patria. E oggi sembra proprio che questo non possiamo affatto dirlo. Difendere la nostra Costituzione significa rendersi conto che ognuno di noi nel mondo non è solo, che siamo parte di un tutto. Nella nostra Costituzione c'è dentro tutta la nostra storia, tutto il nostro passato, tutti i nostri dolori, le nostre sciagure, le nostre glorie. Tutto è raccolto qui, negli articoli della Costituzione della Repubblica Italiana.
Sono la giustizia, davanti a me sono tutti uguali. Io sono la giustizia, nei giorni dispari e in quelli pari. sono vestita a festa, ho la bilancia per lavorare, prendo in prestito la vostra testa, giusto il tempo per farvi pensare. C'è chi mi vuole comprare, dandomi fama, denaro, potere, ma non so che cosa farmene, perché io servo nostro Signore. Con le tasse ci vado d'accordo, perché abbiamo la stessa pazienza di aspettare sul bordo del fiume quelli che peccano di arroganza. Vivo la mia solitudine cercando nomi sopra una lista. Se c'è una cosa che mi fa sorridere è la sorpresa di chi mi ha vista. Con i buoni sono clemente, con i cattivi il tempo dirà, ma per chiunque mi sporchi la veste nessuno sconto, nessuna pietà. Io sono la giustizia, davanti a me sono tutti uguali. Io sono la giustizia, nei giorni dispari e in quelli pari. E tu, se sei un uomo, vivi di onore, amore, coraggio. Le tue leggi troppo spesso sono un vago miraggio. Non ingannare la tua coscienza, della vita sei il servitore. Chiamami ancora più forte, mi troverai dentro il tuo cuore.
Quando nell'articolo 2 della Costituzione si legge dell'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale, beh, il pensiero corre inevitabilmente a tutti quei soldi, milioni, sottratti ai disabili, ai malati, alla scuola. Pensiamo ai carrelli della spesa sempre più vuoti, alle bollette sempre più alte, agli stipendi che ormai stanno sotto al limite della sopravvivenza. Pensiamo ai nostri anziani, che hanno delle pensioni che non gli permettono più neanche la dignità della vecchiaia, pensiamo ai malati che muoiono in attesa di un esame. O ancora, quando leggiamo all'articolo 11 della Costituzione che l'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli, la patria italiana in mezzo alle altre patrie. Ecco, il pensiero invece corre a tutti quei miliardi, nostri miliardi, che vengono utilizzati per acquistare armi, obbedendo ai diktat espansionistici di poteri stranieri. E questo era un pensiero di Mazzini. Ancora l'articolo 8 della Costituzione, dove si legge che tutte le confessioni religiose sono ugualmente libere davanti alla legge. Questo è un pensiero di Cavour, chissà cosa ne direbbe Mannacci. Ancora l'articolo 5, dove si dice che la Repubblica è unica e indivisibile, ma riconosce e promuove le autonomie locali. Questo lo affermò Cattaneo. A proposito delle forze armate, nell'articolo 52 si legge che l'ordinamento delle forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica, l'esercito di popolo. Questo è un pensiero di Garibaldi. Ancora, non si ammette la pena di morte, come scrisse Beccaria, e viene sancito all'articolo 27 della Costituzione. Ma penso soprattutto alla distruzione della nostra Costituzione che sta per avvenire a causa della riforma della giustizia imminente. Bene, i padri costituenti sapevano bene che la separazione dei poteri è una garanzia indispensabile per mantenere il nostro Stato democratico, cioè non farlo cadere di nuovo sotto una dittatura. Questo perché? Perché chi si trova davanti ad un giudice deve sapere che quel giudice non prende ordini dal governo oppure dalle prefetture, deve sapere che quel giudice non rischia di essere punito dal governo se decide secondo giustizia e magari mette in galera una santa anche. Ed è per questo motivo, infatti, che nella Costituzione è previsto il CSM. Allora, il Consiglio Superiore della Magistratura ha una composizione molto equilibrata, perché i membri del CSM sono 2/3 magistrati ordinari e vengono eletti da altri magistrati, e soltanto 1/3 sono giuristi, professori universitari, avvocati, insomma sono delle persone esperte, addette ai lavori, che però vengono elette dal Parlamento. In sostanza, i padri costituenti hanno visto nel CSM una garanzia essenziale proprio affinché i giudici, anche se chiaramente sempre collegati al Parlamento e quindi sensibili alle istanze politiche, perché 1/3 viene eletto dal Parlamento, comunque questi giudici rimangano assolutamente liberi di applicare la legge, senza legacci, senza ricatti di alcun tipo. Cosa avviene oggi? Ecco, l'attuale governo vuole sovvertire questo salomonico equilibrio e lo fa proprio cercando di indebolire il CSM. Come fa ad indebolirlo? Lo divide a metà. Lo vuole dividere in due, praticamente, un CSM per i giudici e un CSM per i pubblici ministeri. E soprattutto cosa fa? Vuole farlo controllare da un organo separato disciplinare, l'Alta Corte disciplinare, sempre composto da politici e magistrati. Ma la cosa grave è che in questi organi i magistrati non sono più eletti dai colleghi, ma sono estratti a sorte. Una lotteria.
Il mio paese se ne fotte di pianti, di lotte, di quanti stanno al freddo stanotte. Lo vedo nei programmi elettorali, nei programmi della tele, negli inganni quotidiani, io lo vedo, man. E basta aprire un giornale per accorgersi di quanto sporco c'è sullo stivale. Sinistro, destra è uguale, devi essere legale per servire un criminale. No, io non sono come voi, io non sono come capre, io non sono come vuoi. Sono come sono, cervello, ragiono e cerco, ma c'è troppo poco buono qui.
Rosso,
come il sangue di Giorgiana Amasi.
Bianco,
come la coca dentro i vostri nasi.
Verde,
come l'erba che la legge nega. Il mio paese se ne frega.
Rosso,
come il sangue di Carlo Giuliani.
Bianco,
come la chiesa e le sue lunghe mani.
Verde,
come le merde della Lega. Il mio paese se ne frega. Paese se ne frega, pure io me ne frego, fanculo, sparo a zero, merda. Tanto finché non c'esce il morto, a nessuno importa niente, si scordano in un giorno. E lo sai che cosa c'è? Sembra che vivano solo per la pausa caffè. Non contate su di me, io non sono in questo stato infame, sono un nuovo re. Siamo gente che alla legge non ci sta, come il nostro ex presidente rubo la mia libertà. Non riesco a amare questa società, quindi sai così che va, fanculo quest'Italia.
Rosso,
come il sangue di Giorgiana Amasi.
Bianco,
come la coca dentro i vostri nasi.
Verde,
come l'erba che la legge nega. Il mio paese se ne frega.
Rosso,
come il sangue di Carlo Giuliani.
Bianco,
come la chiesa e le sue lunghe mani.
Verde,
come le merde della Lega. Il mio paese se ne frega. Poveri, si divertono a dividerci, vederci sempre più in mezzo alla merda, poi deriderci. Si divertono a mostrarci una realtà che esiste solamente dentro la pubblicità. Io non vedo più lavoro, non vedo più denaro, non vedo meno schifo, ci vedo pure troppo chiaro. Io le vedo le ragazze sulla strada, la gente senza casa, noi senza un futuro, ho gli occhi ben aperti. Politici arrivisti, arretrati, siamo troppo diversi. Io lo vedo come vivono le persone in questa mia nazione, perciò do fuoco al vostro tricolore.
Rosso,
come il sangue di Giorgiana Amasi.
Bianco,
come la coca dentro i nostri nasi.
Verde,
come l'erba che la legge nega. Il mio paese se ne frega.
Rosso,
come il sangue di Carlo Giuliani.
Bianco,
come la chiesa e le sue sporche mani.
Verde,
come le merde della Lega. Il mio paese se ne frega.
La politicizzazione della magistratura rappresenta davvero un gravissimo pericolo per la nostra democrazia, ma questo è ovvio. I due CSM e l'organo disciplinare in pratica saranno organismi totalmente controllati dai membri politici, quindi di fatto il governo potrà dare ordine ai magistrati, potrà minacciarli di sanzioni, potrà decidere chi può restare impunito e chi no. E questa, signori, si chiama dittatura. La difesa della indipendenza della magistratura è l'ultimo baluardo che resta al nostro popolo. Noi abbiamo mafia, abbiamo evasori, abbiamo truffatori a livello di elite, di rappresentanti politici. E la riforma della nostra Costituzione significa praticamente consegnare il nostro paese ad una politica, sia di destra che di sinistra, ma una politica corrotta, sottomessa alle lobby, connivente con le mafie. La nostra Costituzione è perfetta perché? Perché è stata di fatto un perfetto compromesso tra diverse culture politiche. È scaturita praticamente da un patto fondato su valori universali. Quali sono questi valori universali? La sovranità popolare, la libertà, l'eguaglianza sostanziale, la dignità umana. Quindi difendere la nostra Costituzione vuol dire garantire la sua applicazione, proteggendo proprio quei diritti fondamentali, proteggendo i valori democratici che trasformano i sudditi in cittadini attivi ed uguali. Quindi proteggendo la dignità di tutti noi e soprattutto assicurando la piena applicazione della legge anche contro chi usa il proprio potere economico e politico per eludere le regole sacre della nostra società. Perché la Costituzione va rispettata da tutti, anche e soprattutto da chi siede al governo, da chi ci rappresenta, da chi rappresenta il nostro popolo e che per i propri interessi invece sta cercando di modificarne l'equilibrio. Difendere la Costituzione significa vivere in modo attivo, quindi andare a votare ed essere responsabili del mantenimento dei valori di libertà ed eguaglianza. Quindi vuol dire battersi perché i precetti costituzionali siano applicati e siano soprattutto rispettati da tutti. La nostra Costituzione parla attraverso voci lontane, nomi anche umili, voci recenti. Quanto sangue, quanto dolore per arrivare a questa Costituzione. Dietro ad ogni articolo c'è gente come noi, gente morta combattendo, fucilata, impiccata, torturata, morta di fame nei campi di concentramento, oppure morta in Russia per il freddo, morta in Africa, morta per le strade di Milano o per le strade di Firenze. Gente che ha dato la vita perché la libertà e la giustizia potessero essere scritte sulla nostra Costituzione. Quindi questa carta non è morta. I suoi articoli non vanno svuotati, non vanno annullati. La Costituzione non è morta, ma è un testamento di oltre 100.000 morti. Partigiani, carcerati, giustiziati, italiani morti per riscattare la libertà e la dignità. È un progetto programmatico che, pur essendo chiaramente una base solida, però richiede impegno costante per essere realizzata e rappresenta una eredità di pace e di democrazia, pur essendo aperta alla revisione. Ma è un patrimonio fragile e va difesa dalle manipolazioni contrarie ai principi di giustizia e di solidarietà.
Dicono di noi improvvisatori, mafiosi scalmanati, santi e navigatori. È vero, sempre guelfi e ghibellini, terroni e padani, ma fortunatamente italiani. Dicono di noi rivoluzionari, pizzaioli e migranti e canzonettari. È vero, tutti un po' cialtroni ed un po' geniali, ma fortunatamente italiani. E allora quando è festa sventoliamo le bandiere, o tutte rosse o tutte verdi oppure a tre colori. Noi maledettamente piemontesi e
semplicemente italiani. Dicono di noi schiavi del pallone, tifosi esagerati e al bar tutti allenatori. Vero libertari, libertini e a volte puritani, ma fortunatamente italiani. E allora quando è festa sventoliamo le bandiere, o tutte rosse o tutte verdi oppure a tre colori. Noi maledettamente piemontesi e napoletani, ma semplicemente italiani. Noi fortunatamente italiani.
Don Luigi Sturzo ha scritto: la Costituzione è il fondamento della Repubblica. Se non è rispettata dalle autorità politiche, se non è difesa dal governo e dal Parlamento, se è manomessa dai partiti, verrà a mancare il terreno sodo sul quale sono fabbricate le nostre istituzioni e ancorate le nostre libertà. Buona vita a tutti, un abbraccio da Emanuela Spadoni, alla prossima. Ciao.